si perde il suo tempo con un bambinello.
Beh, sei un prete pedofilo, no, non mi meraviglio di questo, mi dispiace per il bambino che soffre.
Rispetto comunque.
Sì, sì, ma difatti ti...
E poi consideri che a quell'epoca i bambini di quell'età lì, come viene raffigurato Gesù Bambino, non portavano le mutandine. Ecco, ed era a un certo livello per cui il pirulino, insomma, appariva evidente, che mi dice che non si lo titillasse, roba simile.
Sì, sì, ma infatti le pratiche...
Io non sospetto.
No, no, cioè,
il tutto si è svolto in una atmosfera proprio così da che genera il sospetto.
Sì, difatti.
Che uno che guarda attraverso la serratura spia il santo e ti va a testare che si in rapporti con l'eternità. A me tutto mi viene in mente, cioè che sia uno sporcaccione che se la fa con i bambini, piuttosto che pensare che Dio si sia scomodato.
Esatto.
Ecco, questo volevo dire, tra parentesi.
No, ma hai fatto bene a ricordarlo, proprio perché ecco, è un'enorme conferma della pedofilia.
Io ho letto tante storie da un punto di vista geografico di Sant'Antonio.
Sì.
Vorrei che qualcuno le scrivesse da un punto di vista psicologico, umano, e penso che ci sarebbe da riflettere tanto sopra.
Sta attento, tu cos'hai quel discorso della sua opera di conversione fatta con i catari? Hai dei documenti interessanti, hai qualcosa?
Documenti? No, qui allora, a quell'epoca, no, c'era tanta ignoranza, la dottrina veniva tramandata per immagini.
Sì, no, ma sai che lui è andato a fare...
frescata che racconta...
Sì, ma sai che nella sua autobiografia c'è scritto che lui è andato tra i catari, appunto, lo chiamavano il martello degli eretici, proprio perché ha partecipato appunto alla cancellazione dei catari.
Sì, sì.
Hai qualche testo...
Ha dato il suo contributo per combattere l'eresia...
Sì.
Degli albigesi.
Sì. Tu hai qualche testo in merito? Di specifico?
No, i testi non li ho io. Sono quelli riportati dalle varie geografie.
Sì, infatti anch'io ti dico...
Sono tutte edulcorate, tutte...
Sì, sì, pulite. Anch'io ho cercato, ad esempio, sul corso di Sant'Antonio proprio come criminale, ho trovato sulle sue biografie che vengono citate appunto questo, il fatto che vada in Occitania come martello degli eretici, che già dire martello degli eretici significa chiaramente come... Significa chiaramente il sistema con cui ti approcci agli eretici, insomma.
Ma mi sa che allora la definizione di martello si riferisse genericamente, non in maniera specifica a Sant'Antonio, ma a tutti quelli che perseguivano, perché dà l'immagine che percuote, che colpisce, insomma, il martello.
Però, ti dico, sulle sue biografie è definito...
Che davano addosso agli eretici... E venivano considerati in certo qual modo martelli.
Comunque sulla sua biografia, io ne ho diverse biografie di Sant'Antonio, tutti quanti lo definiscono martello degli eretici.
E un'altra cosa, dopo finisco,
sì, sì.
Non devo mica togliere lo spazio agli altri. Dunque volevo dire che Sant'Antonio no. È venuto qui a Campo San Piero perché era pesantito, era già adesso mi sfugge il termine della malattia, idropisia. Idropico, aveva difficoltà di respirazione e questo si spiega perché per respirare un po' meglio salisse sopra un noce, questo vuole la tradizione, e visto che era lì sopra come un uccellaccio per fare qualcosa, si dice che predicasse, ma il vero motivo per cui saliva sopra gli alberi era per trovare respiro e aria un po' più ossigenata, ecco. E dunque, dopo però 15 giorni di permanenza, le cose si sono aggravate, lo stato di salute si è aggravato e lo hanno portato con i buoi a Padova per farlo morire lì, perché allora erigevano delle basiliche, eccetera, nel luogo in cui il santo importante moriva.
Sì.
Mai più lo fanno morire qui a Campo Salviero, un paese insignificante. E allora, incuranti del fatto che poteva essere curato, salvato, eccetera, prima che morisse, io già issa su questo carro, guarda caso, non trainato da cavalli, arriviamo presto a Palo, dove ci sono dei medici che possono curarlo. No, lo hanno caricato su dei buoi e lo hanno fatto morire lungo la strada, perché viene raffigurato nell'iconografia tradizionale in un carro scoperto, insomma.
Sì.
Cioè avevano tutto l'interesse non di salvarlo, ma che non morisse a Campo San Piero.
Sì, no, ma anche se di fare una bella processione, creare il
carro. Poi è morto anzitempo rispetto al luogo dove risiedeva, all'Arcella. E notte tempo c'è stato un tentativo di trafugare la salma per portarla nella chiesetta dove che poi è sorta la basilica di Sant'Antonio. Allora qualcuno dice è morto proprio nel luogo dove che poi è sorta la basilica.
Sì.
Lo avessero fatto crepare qua, sai, quanti pellegrini che avremmo avuto.
No, ma di fare se il buon Ezzelino l'avesse trattato come meritava, forse ci faceva un favore Ezzelino.
Questo vuol dire anche allora la Chiesa cosa poco che interessasse della salute fisica delle persone, anche di quelli che facevano parte, insomma.
Ma difatti c'è un particolare che quando Ezzelino incontra Sant'Antonio, Ezzelino proprio considera Sant'Antonio un pazzo e se neanche se ne degna lo lascia andare proprio... Se ne prende gioco di Sant'Antonio Ezzelino, giustamente proprio perché era un pazzo, insomma.
E poi è conosciuto come il dottore, viene raffigurato con la Bibbia in mano, quando la Bibbia allora era proibita,
sì.
Prendere conoscenza.
Sì, ma infatti è stata vietata fino a pochi anni fa.
E poi raffigurato con il giglio in mano perché la gente non sospettasse che se la facesse con i bambini, simbolo di purezza. E forse a te ti pare che il giglio sia più puro di una rosa? Non lo so.
Assolutamente no, tutti quanti i fiori hanno lo stesso valore, hanno la stessa bellezza, poi è la nostra sensibilità per quelle piante che cambia.
Tra l'altro tu mai visto i tuberi del giglio?
Sì.
Ecco, danno un suggerimento piuttosto... alle palle dell'uomo, insomma.
Sì, ma naturalmente sai, c'è anche...
Sarebbe un fiore piuttosto porno, si direbbe, più che simboleggiare la purezza, dovrebbe simboleggiare, che so io, l'erotismo.
Sì, ma difatti esiste tutta una storia, tutto uno studio di erotismo religioso all'interno del cristianesimo, in cui vedi che certi oggetti, certe cose vengono raffigurate intenzionalmente perché chi aveva conoscenza di simbolismo le utilizzava o si comprendevano certe cose, insomma.
E dopo tu sai, tanto per finire, che era coetaneo di San Francesco,
sì.
Si sono trovati assieme, no?
No, ma difatti è stato San Francesco che l'ha spedito in Occitania.
Ecco, e gli agiografi hanno fatto a gara per creare dei miracoli e si assomigliano perché San Francesco parla agli uccellini, Sant'Antonio non di meno a Rimini parla ai pesci, e poi gli uccelli sono sopra gli alberi e lui invece saliva sopra gli alberi come un uccello, e insomma tante cose che si assomigliano.
Il fatto significativo è anche il fatto che lui salisse sopra un noce, cioè nel senso,
ecco,
che il fatto che venga ricordato una certa pianta è anche indice di qualcosa di particolare, cioè nel senso che... Tipo, sai, San Francesco che parla con il lupo, in realtà il lupo rappresenta il paganesimo, quello selvaggio delle campagne che lui riesce a domesticare. Perciò cioè, esiste anche un simbolismo che loro curavano proprio perché avevano intenzione in questo senso.
Comunque, io vi invito a venire qui a Campo San Piero per prendere cognizione di quelli che sono stati i miracoli di Sant'Antonio. Un agiografo serio, adesso mi sfugge il nome, dovrei guardare qui nella mia biblioteca, ha detto che non ha fatto nessun miracolo in vita sua. Mentre se tu vai a visitare la chiesetta del Noce, è tutta affrescata, i muri sono affrescati, di vari miracoli che lui ha compiuto. Poi c'è stata una trasposizione di questi miracoli in statue, per cui c'è una strada principale che parte dalla chiesa di San Giovanni alla chiesetta di Sant'Antonio e una laterale con delle statue fianco a destra e a sinistra che ripetono gli affreschi.
Sì.
Ecco, è bello anche da vedere, e anche se uno vuole riflettere, insomma, così.
No, ma difatti mi sarebbe interessante, capito, che persone come te potessero parlare di più di questi aspetti, proprio perché, sai, noi ormai lavoriamo solo per sigle, cioè le persone pensano a Sant'Antonio, pensano alla Basilica, in realtà... Se uno capisse la loro vita, la loro storia, quello che hanno fatto, si renderebbe conto di quanto sia sospetti certi comportamenti, certi modi di fare, certe affermazioni, certe idee che sostengono.
Anche prendendo in mano una sua geografia,
sì?
Se tu ci pensi sopra, senza lasciarti prendere da questi trabocchetti che inventano loro, di un uomo affrontato di una divinità e così via, eccetera, e lo riduce a dimensione umana, vedi che proprio la sua è stata una vita inutile e anche di una persona cattiva,
sì.
Ecco, perché non ha fatto niente di buono per l'umanità, neanche un miracolo, eccetera, e non lo so, e lo hanno accreditato, e guarda che la credulità della gente non ha limiti,
sì.
Sono disposti a credere tutto, basta che sia sto battaso di presentarlo.
Avevi la campagna pubblicitaria.
Ecco.
Bene, scusa,
ciao,
grazie.
Infatti appunto questo nostro ascoltatore ha dato una dimostrazione di come dei mostri vengono dipinti poi come degli eroi.
Sì, pronto?
Pronto.
Ciao.
Buongiorno signori. Ciao. Sento, non credo mi avesse convinto tanto di quello che lo ha detto questo signore qua. Perché mi dà la fede, la fiducia e forza.
Vabbè, ma quello che loro che danno la loro fede, cioè, guarda.
Per un altro modo, per esempio,
se tu dai un'altra interpretazione, Platone, però sì, la fede è per loro rinuncia all'intelligenza, significa accettare in maniera critica.
Te dico il sistema filosofico. Dunque, Platone, che ha detto che sta a corporare alla Chiesa cattolica.
L'hanno interpretato, l'hanno deformato.
Mi dico che la nostra gente si rapporta avanti. No, si mi sta a compare psicofarmaci tutti. Allora, la nostra gente che sta indebolita dalla fede, a causa che è contraria della fede e indebolimento. Allora, hanno anche che mi porta avanti questo linguaggio di Platone. Ma chi deve? Se vuoi impossessarsi di Platone, non so poi mia, perché per la forza ai reazionari, perché stanno reazionari al cristianesimo, si ha la pretesa di indebolire la nostra gente e i contadini, quei
Alessandro, stato telegrafico e sei riuscito a dire in poche parole la cosa, benissimo.
Fratello, che sei investito del consenso. Cioè, mi investio e come dà consenso alla famiglia.
Sì, beh, adesso diamo sul personale. Comunque, dai, la tua situazione personale la conoscono, Alessandro. Viene conosciuta, cioè, tu hai esposto dei concetti chiari. Adesso vediamo cosa dicono gli ascoltatori. Grazie dell'intervento, grazie.
Ringraziamo appunto Alessandro, che è stato telegrafico. Sì, pronto?
Sì, Francesco.
Sì, ciao.
Gianpaolo. Per quanto riguarda i pittori e tutte le opere d'arte, c'è una cosa da dire, che i pittori probabilmente erano dei poveri, ma poveri veramente, ma non erano poveri di fantasia.
Assolutamente no.
Ecco, quindi la gente prende e si mette in adorazione, ma proprio in adorazione, di fronte a un'opera d'arte pittorica.
Sì.
Ma loro non entrano a livello artistico, no, fruiscono solo
passivamente dell'immagine.
Della figurativa,
sì, basta.
Cascano dentro un tranello tremendo,
sì.
Perché io dipingo da 35 anni e vi assicuro che la fantasia non mi manca, e per raccontare palle, inventare, sono fatto apposta, ma bisogna proprio prenderle come palle, quello che leggi sul, con tutto il rispetto per l'arte, però voglio dirti, come documento, zero, ragazzi, zero, perché è tutto stravolto, tutto.
Sì, ma tieni conto che c'era l'analfabetismo, di conseguenza come potevi, anche certe teorie teologiche, come le andavi a raccontare che sono delle panzane mostruose?
E per di più, dopo, per quanto riguarda i documenti scritti, inventavano,
sì.
Ma, pensa, inventarsi aggettivi e vocaboli apposta, sì. Per definire l'indefinibile,
sì.
Perché la scienza non definisce, ipotizza, sperimenta, ti fa vedere che è riuscita e ancora dice, no, fermo lì, ipotizziamo. Questi qua inventavano, inventano tutt'oggi, si inventano i vocaboli e gli aggettivi per definire un qualcosa che è indefinibile. L'indefinibile è lì, aspettiamo, andiamo avanti,
sì.
Basta.
Viviamo.
Ecco.
Di conseguenza hanno delle cose che sono irraggiungibili, non ne affrontiamo la nostra esistenza.
Io non nego né affermo niente, so di non sapere,
Però percepisci di vivere.
Certo.
E da lì si parte, dal fatto che tu sai di vivere, che hai un corpo, che hai un'esistenza, che hai dei sensi.
Ma io non so chi sono, Francesco. E non mi interessa, perché vivo in questo momento presente, a me interessa di respirare, per modo di dire.
Esatto, sì.
Di osservare gli alberi, di meravigliarmi di tutto quello che
di osservare il mondo.
E cosa mi interessa di sapere da dove vengono e dove vado? Cotanto è una barzelletta, non lo puoi sapere mai.
Ma scusa,
mai non lo saprei mai.
Scusa, cosa ti serve?
Appunto, cosa serve?
Cioè...
non risolvi niente, zero.
Però se impari a osservare una cosa, ti serve in ogni momento della tua vita.
Certo,
se impari a trattare con qualcosa, a modificare un oggetto, la materia fisica, ti serve per tutta l'esistenza.
Ma dogmatizzare è la cazzata più grande che
sì.
Puoi fare. Grazie Francesco.
Ciao Gianpaolo.
No, difatti appunto tutti i discorsi teologici sono discorsi assurdi, perché appunto la nostra dimensione è una dimensione di vita concreta.
Sì, pronto?
Quanta fantasia!
Ciao, come va? Il nostro ascoltatore affezionato purtroppo gli è caduta la linea.
Sì, pronto? Pronto?
Pronto?
Sì.
Ciao Francesco.
Ciao.
Come consuetudine e beatitudine, nel giovedì, il giorno di Crono, il figlio di Re, il figlio di Crono.
Sì.
Allora, al di là delle considerazioni di ordine religioso, morale, filosofico, prima ho sentito parlare della commissione tra Platone e cristianesimo.
Sì.
Cioè, non si riesce ancora a capire la differenza fra monismo, cioè il sistema filosofico, il metodo filosofico, cioè il ricondurre ad un'unica idea con uno sguardo d'insieme ciò che per natura è molteplice e disseminato, cioè il metodo filosofico insegnato da Socrate e da Platone, con il monoteismo, cioè una divinità trascendente, creatrice e conservatrice del mondo. Platone onorava gli dèi e le energie che camminano attorno a noi. Era un pagano. Quindi fare una commistione fra monismo e monoteismo è che non si capisce proprio. Beh, comunque, al di là delle considerazioni di ordine religioso, morale e filosofico, mi rivolgo ai miei conterranei. Non avete un po' di dignità, di nobiltà, di fierezza d'animo, di sangue nelle vene? Come potete accettare l'idea demente che sia dovuto arrivare un Cristo, un illuminato ebreo o palestinese, che cazzo ne so, a civilizzare i nostri padri? E voi siete i discendenti di quei gentili, di quei pagani. Come potete accettare l'idea che Seneca, Cicerone, Virgilio, Omero, Eschilo, Aristotele fossero degli inevoluti, delle merdacce? Doveva venire lui, la luce, il Cristo. Non vi sembra che sia giunta l'ora di staccare il cadaverico dalla croce? Questo cadavere che ormai sarà putrefatto, e rispedirlo in Palestina a Pealoni, in tal culo da dove che l'ha richiesto, rompervi i coglioni. E la strategia, secondo me, è questa qua. Prima si libera la terra santa. Quasi è la terra santa. La nostra terra santa, la nostra della Grecia, qui che ne ha insegnato a parlare, leggere, scrivere, pensare. Dopo si viene su, si libera tutta l'Italia. Dopo si libera la Germania. Quando che si va a liberare tutta l'Europa da sto tumore, da questo tumore di religione, da questa cancrela che va a impestare il mondo, allora potremo dire missione compiuta. Prima no.
Paolo ha riattaccato. Vabbè, comunque hai detto delle cose fondamentali, proprio che questa cosa si può compiere tramite la volontà delle persone, degli individui, che non c'è nessun salvatore. Se noi non siamo coscienti della nostra responsabilità, se non siamo attenti a quello che ci accade attorno, se non riusciamo a liberare la nostra psiche prima di tutto, e poi l'ambiente dall'influenza del monoteismo, ben poco possiamo fare. Perciò è importante che noi come persone, come singoli, facciamo quello che è giusto. Sei pronto?
Pronto, ciao.
Funzionale. Ciao. Ciao. Bene?
Sì.
Sì.
Mi sentivo un po' animato ancora.
No, beh, dai, ho degli ottimi interventi, dai, cioè nel senso.
Bellissimo oggi,
Sì, sì.
Attento, mica un libro su San Francesco, però parla poco cioè seria più cristiano come
sì.
Cioè, un libro, Marietti, editore.
Vabbè.
ma non so, mia, sei tu quanto che un saggio critico, una biografia critica.
Sì, sì, ce ne sono pochi, sì.
Ho trovato anche stamattina in libreria, ho visto, però di una casa editrice, non so se sia la terza, che è buona, insomma, però...
Sì, beh, una buona casa editrice, la terza.
È una pagina, insomma, sì, che sì. Parla di case, una sola, basta, dopo in un altro, ma parla solo su una pagina che è in lingua loca, basta. cioè bisogna che andassi in cerca ancora di più, ma insomma...
No, dico, io ho comprato diverse, anche in giro per i mercatini, diverse biografie di Sant'Antonio, e più di una paginetta e mezza non trovi, sì. Ma poi dici, è andato in Occitania appunto a fare il martello degli eretici, basta. Dopo tu devi prendere un libro di storia e dire in quel periodo storico che cos'è successo, e lui era lì a fare il martello degli eretici.
Esatto. E comunque dopo gli era in combutta con San Francesco e gli ha detto, insomma,
Sant'Antonio è andato a uccidere i Valdesi, i Catari, delegato da San Francesco, sì, perché hanno chiesto all'ordine francescano qualcuno che fosse all'altezza degli insegnamenti criminali, e lui ha detto Sant'Antonio, ma l'ha mandato San Francesco, siamo chiari.
Ma questa roba qua passa come una cosa bella, oddio.
Sì, sì, ma renditi conto cosa hanno cancellato.
Sì, sì, cancellano. Adesso mi vuol domandare che se il Grecia è anche una Bibbia apocrifa, mi sembra, vero?
Ci sono anche l'Antico Testamento apocrifo. Ce ne sono tantissimi testi.
Sì, sì, sì.
Ci sono le Apocalisse apocrifiche, uh-huh. C'è anche l'Antico Testamento, ce ne sono di tutti i tipi.
Bisogna anche domandare, Bibbia avevo in ordine, comunque apocrifa. E dopo ho trovato Ilman, sto cambiando, Teoghecchio di Ilman, ultimo. Caro Ilma, 25 scambi epistolari.
Ho visto una trasmissione televisiva, bisogna che vada a recuperarlo.
Sì, della Poringhieri, ho preso stamattina. E dopo, non so se conosci Carl Sagan.
Sì.
Beh, il mondo infestato dei demoni. Deve essere bello sto qua. E se il titolo è La scienza e il nuovo oscurantismo.
Comunque non è recente, perché Sagan è morto da diverso tempo.
No, non è recente nel senso che l'ho preso oggi.
Ah, beh, è recente come acquisto.
Sì, esatto, sì. Perché ha scritto un altro, però ha detto che sei in ristampa, oppure e sarebbe I draghi dell'Eden.
Sì.
Comunque questo qua ho visto subito che mi piace, perché ha delle belle citazioni, ha la città del dolore, ha delle... insomma, vediamo. E dopo un altro bello, se Marcuse de Sautoir, dell'enigma dei numeri primi, l'ipotesi, questo è tecnico,
sì.
L'ipotesi di Riemann, qua dentro che c'è tutto, insomma Jung, che c'è tutto quanto, dentro che c'è Gauss, cioè c'è più matematico sulle geometria delle piante. E dopo...
Perché è interessante, perché ci rende conto come certi elementi nella natura sono incredibili, sono la capacità di organizzazione delle piante, la loro struttura è favolosa.
Cioè davanti ai nostri occhi, che non riuscimo a vedere, pian pianeo riuscimo a cavar via, insomma... questa polvere vedremo noi oggi, nostra satesina, e riusciremo a vedere che abbiamo la soluzione dei problemi, se vogliamo, cioè che mi circonda, insomma, cioè...
Basta osservare il mondo?
Basta osservare, cioè con altro angolazione di veduta, no, secondo me, senza come si dice...
Pretendere di imporre la nostra visione sulla natura.
Esatto.
Fare gli osservatori passivi.
Passivi,
non giudicare.
Esatto, sì.
Ma apprendere, cioè aprire gli occhi, non tanto per giudicare o discriminare, ma per vedere e conoscere.
E ieri sera venivo qua, prete, no?
Ma frequenti proprio cattive compagnie,
No, ma ogni tanto mi sembra imprentato sulla porta, ma non è mia cosa. E hai visto che io devo leggere Storia criminale del cristianesimo?
Gliel'avrei consigliato, spero.
Sì, ma non parla mia mai, perché è una controstoria, insomma, di come ti mega fin adesso. Per esempio, ho visto Costantino, era un sanguinario, no? Ma c'era guerra al tempo, ho detto. Era guerra, ho detto, ma... Va bene, ma dopo, però, sega come un po'... bloccare sulla questione che mette in dubbio l'ipotesi della nascita di Cristo, no? Dell'esistenza. Era là che portava avanti il discorso che non è vero, che esistiva, ben logico, certo che...
Vabbè, è il suo datore di lavoro.
Sì, beh, ma vuoi entrare dentro di me, mettiti su, ti hai visto che sono leggerlo, perché lì dentro a guardare i libri di sé. Allora io ho coperti tutti e adesso... Va bene che a me non mi interessa niente, perché quello che si può leggere a me non va a importare, se gli altri che guardano su mia sul caso mia è quello che voglio.
Giustamente, sei libero di disporre.
Esatto, solo che avremo ancora il sé quella paura, no, che tensione ancora di riverenza, no? Però non c'è problemi con me, no? Cioè, non esiste, ho detto, ti porto un libro dei Messori. Insomma, beh.
Bene?
Beh, Francesco. Ah, aspetta, mi sei arrivata anche, però non mia, tu di stamattina, quella dell'Arangoni.
Sì.
Tutte e due, quella è la strega buona e sì, dopo l'altra della Xenia. Però non mi ha preso stamattina perché ero a corto.
No, tanto comunque sì, sono libri recenti, perciò li trovi sempre, per fortuna. Sì, sono altri libri che spariscono. Comunque merita, perché appunto lei ha una visione molto legata alla natura, alla magia naturale.
Ancora ho anche quella della Vicca classica, tutte le date le date dei soltizi, le date di Valpurga, tutte il libro della Vicca dei nostri, non so se sia dei centini o quello grande, non so come che sentito, insomma adesso non mi ricordo.
Ma comunque è Massimo Centini, dico, lo conosco di persona, è un autore veramente in gamba.
Sì. Niente, tipo qua.
Bene.
Parliamo dei libri. Adesso sono lì a finire qua il primo volume, ho quasi finito, perché se ne metto in due giorni finisco. Cioè abbiamo come mente leggere proprio
Sì, la storia cammina del cristianesimo è fondamentale, perché è un monumento proprio.
Cioè, io ho detto, ma guarda, ho detto che se è tutto documentato, ho detto,
sì.
Ma non so caro, no? E poi ho detto Salvemini, come che si è visto una bestemma, non so. I padri della Costituzione.
Sì, ma gli dà fastidio tutto quanto quello che è autonomia, indipendenza e capacità di pensiero.
Te vedi che non c'è più. Non c'è problemi, no? Fammi.
Benissimo.
Va bene, Francesco.
Ciao Ivano.
Ciao.
No, difatti appunto quello della cultura, di farsi una cultura, di comprendere, di leggere, di sentire, di ascoltare, soprattutto di non accettare niente in maniera critica, in maniera fideistica, ma di andare a verificare, di fare esperienza, di acquisire nozioni, informazioni, è sempre una cosa basilare da fare. Non fatevi raccontare il mondo dagli altri, guardate il mondo, percepitelo, toccatelo, sentitelo, ed è questo è fondamentale nella pratica. Sì, pronto?
Sì, ciao, sono ancora Pagni. Sti santi qua, no? Chiesa gente che pratica, secondo addirittura popolare, autoguarigione. Mi so uscito dalla caverna e non li vedo. Allora, sono in cerca dove chiese e ho provato a collocarli a livello logico all'interno della caverna, perché se le fuori non chiese. E mi sono trovato che sta gente qua, se sente che podaria avere rotto i caini, perché non si sta sudditi completi di quello che si sta iniziai, perché gli ha rotto le scatole anche all'interno del monoteismo e qui si sta.
Hanno sempre servito, sono stati sempre fedeli a un certo principio.
E a un certo punto, anche se si sta ribelli, perché ti hai visto che dal padre Pio a Madonna o a Teresa e Calcutta che ha sempre fatto i casi sui, gli si è avvicinato all'esterno della caverna.
Beh, insomma, dai, il madre Teresa di Calcutta, padre, o il santo impostore padre Pio.
Guarda che mi sono fatto un discorso filosofico, non sai che sia dire.
Che filosofia aveva madre Teresa di Calcutta? Aveva quella di far soffrire le persone.
Ma tu dai, una logica parlare è coraggio, la gente da rompere
ma non fa gli esempi così cattivi, cioè un ingannatore come padre Pio.
Guarda che mi so come è scorpione, alla fine che davo spungione. Ma che ho ne acqua, no? Del discorso. Cioè, per cui, se sti qua ha rotto i caine e noi sta buoni da fuori dalla caverna, allora è strutture che dice, vedito, questo è il massimo che te puoi raggiungere tu. E questi qua che si va avvicinare all'esterno della caverna, i ha percepito delle energie che sei all'esterno, che sono potentissime, perché te lo dico io. E quei qua arriva a fare quelli che sei autoguarigio. Se questo è il meccanismo, ma ve pensito che se la gente dicesse, invece che fare quello di arrivare come un santo, per cui sacrificarmi per gli altri, realizzo me stesso e vado fuori dalla caverna, io diventeria di Dio.
Sì, ma ogni persona è Dio, poi se rinuncia alla sua natura è un problema suo.
Oh, ma guarda che qua che se è il nocciolo della frustrazione religiosa. Basta se uno vuole capire o capisce. E te metti anche a disposizione i santi, perché questi qua che trova, vedi questi qua, questo è il massimo in cui puoi arrivare, ma dentro la caverna però.
Sì, ma questi sono cani da guardia.
Chiavi del potere che si sempre a servire ai buffonati, chi ha detto?
Sì.
Oh, buon te saluto.
Bene, ciao. No, ma difatti appunto anche tutta la teoria dei santi proprio serve per dare dei modelli comportamentali negativi. Sì, pronto?
Perdoni, è solo molto brevemente, quanto influisce la precessione degli equinozi sul calcolo delle valutazioni astrali dell'inizio dell'inverno, dell'inizio dell'estate?
Niente, per me niente. Come pagano niente.
Non incide?
Assolutamente no.
No, neanche la nutazione?
Neanche?
La nutazione.
Di cosa? Mutazione di cosa?
La nutazione è il pencolamento rispetto alla Luna, sono dati non di astrologia, sono dati di astronomia.
No, non influenza dal punto di vista religioso pagano, non influenza niente.
Quindi la precessione degli equinozi non è un problema?
Assolutamente no.
Grazie,
prego.
Buonasera.
Ciao.
No, infatti nel senso che per essere pagani e per affrontare le tematiche, per affrontare i solstizi e gli equinozi, non è che bisogna fare degli studi astronomici, non è che noi abbiamo bisogno di prendere i telescopi, di andare a cercare chissà che, di sviluppare teorie astronomiche o astrologiche o così via. È una nostra percezione, è una nostra cultura, è la capacità dell'individuo di percepire l'ambiente in base alla sua percezione stabilisce l'equinozio. Sei pronto? Di conseguenza non è che noi dobbiamo essere dei testimoni dell'astrologia o dell'astronomia o delle teorie cosmologiche. Siamo persone che hanno una sensibilità, come noi sentiamo il caldo e il freddo, come vediamo la luce, vediamo l'oscurità, è la nostra sensibilità che ci lega a certi punti. Anche perché questi punti non sono soltanto una proiezione nostra. Le energie ci sono sempre attorno, sono sempre sensibili. Abbiamo un mondo che ha una sensibilità, che ha un'anima, che ha una proiezione, che ha una dimensione, che ha una struttura, che ha una forza. E questo mondo ci richiama, questo mondo ci sente, questo mondo ci seduce. E noi siamo sensibili a questa seduzione. Di conseguenza, se noi siamo predisposti a sentire queste cose, troviamo l'armonia con il mondo.
Sì, pronto? Vedete, questo ha trovato un'armonia con Cristo. Cristo era un criminale e lui è capace solo di fare queste cose. Vedete, ognuno ha l'armonia che si merita, che si vuole. E questa persona non è capace di essere armonica neanche nel fare le pernacchie.
Perciò, scegliamoci cosa essere o cosa affrontare, cosa diventare.
Francesco,
sì, ciao.
Scusami ancora,
no,
ma...
No, nessun problema, dai.
Sto guardando la televisione, c'è l'inquadratura di una lupa uguale, identica a quella che ho a casa. E sta... sulla neve, arrotolandosi sulla schiena in mezzo alla neve, ho guardato gli occhi, ha degli occhi indescrivibili.
Sta cercando la fede?
Ecco, io ti dico questo, quella, io mi sento dentro di lei, non ti dico altro.
Ma lei ha bisogno della teologia?
Hai capito?
Ha bisogno dei comandamenti?
Sì, ciao. Se vuoi che te li insegni, quella te li insegna se vuoi.
Esatto.
Perché non vive alle spalle di nessuno quella
lì. Ha istinto, ha la sua natura.
Bene, è una mera, guarda, ce l'ho davanti qui e continuo a farla vedere, sembra che abbiano capito, ma uguale, identica alla mia. La mia sa solo urlare e ringhiare. Il guaito non lo adopera neanche perché non ha paura di niente. Abbaiare non sa abbaiare, ha solo l'urlo e modula l'urlo come una voce.
Sì.
Una cosa straordinaria, guarda, è lì davanti a me. Scusami se ti ho
colpito con
una stupidaggine, guerra, ma mi sento lì in mezzo alla foresta con lei. Ciao,
sì, ciao, ciao. Difatti appunto questa sensibilità noi dovremmo sempre avere, questa sensibilità verso anche le cose, gli animali, le cose tangibili del mondo, le cose percettibili. Di conseguenza... sono sempre i nostri sensi, sempre la nostra sensibilità, sempre la nostra capacità di percepire le cose. Logicamente se noi siamo prevenuti avremo sempre un problema di interpretazione della realtà o di percezione. Se invece noi siamo liberi, noi sappiamo che quello che c'è attorno c'è favorevole, ci porta notizie, ci porta informazioni, ci porta bellezza, ci porta sentimenti, ci porta emozioni, noi non abbiamo problemi di rapporto con il mondo. Ma questo lo dobbiamo fare non perché siamo addomesticati come dovrebbe fare il monoteismo, noi siamo istinto, noi siamo natura, noi abbiamo dei sensi, questi sensi al di là di come vengono educati hanno la loro natura, hanno la loro essenza. E noi dicevamo anche durante la trasmissione che ogni persona è una divinità, ogni persona, ogni individuo è un Dio. Ed essere Dio significa chiaramente che non puoi insegnare agli altri cosa devono essere, devi soltanto ricordarli che non dovrebbero rinunciare alla loro natura. Certo, esistono persone come i santi che sono criminali, che rinunciano alla loro natura e cercano di annientare la natura degli altri. E noi appunto dobbiamo fermare questa follia, questa criminalità. Ricordiamoci sempre appunto che il monoteismo, tutti i monoteismi sono tutti quanti uguali, si basano sempre sull'imposizione, sulla sopraffazione, sul pensare di dover salvare gli altri. Noi pagani non dobbiamo salvare nessuno, non dobbiamo salvare neanche noi stessi, perché la nostra vita si compirà in qualsiasi maniera. Sarà la qualità della nostra esistenza, la capacità delle nostre scelte, la sensibilità che noi avremo per le cose, per il mondo, per quello che ci circonda, che andrà a determinare cosa si potrà fare.
Sì, pronto?
Pronto?
Sì.
Ascoltami qua.
Sì.
Mi ogni tanto ascolto anche la trasmissione qua, no?
Sì.
Adesso è buio che te mi spieghi una roba che ti dico chi santi e tutti gli inquinti.
Sì.
Secondo te, padre Pio,
sì,
cosa ho fatto di tanto che era essere un delinquente?
Ha ingannato tutte le persone. Ha ingannato tutti quanti.
Chi è che li ha ingannati?
Ha ingannato gli altri e cercava di imporre principi cattivi, chiamiamoli così, verso le altre persone. La sua esistenza è sembrata proprio improntata nell'ingannare le persone. Esiste un libro che si chiama Santo Impostore, in cui si dimostra che proprio il suo animo era un animo malvagio, era un animo che voleva imporre la sofferenza alle persone, e ha sempre cercato di mettere le condizioni delle persone in disagio affinché avessero bisogno della sua parola. E soprattutto lui ci ha marciato sopra, nel senso che ne ha tratto un grande vantaggio esistenziale.
Sì.
Sì.
E se mi ti dicesse che del padre Pio in uovo tanto hai bisogno e me ne sta esaudio?
Ma questo qua è un tuo abbinamento che è arbitrario, nel senso, cioè, sai, le persone sono convinte che l'aiuto gli venga dal padre Pio.
Non è convinta, cosa è successa?
No, ma le persone hanno sempre una situazione di fortuna, hanno sempre l'aiuto esterno, hanno sempre un sostegno. Ma questo qua non deriva certo da padre Pio. Tu hai proiettato sul padre Pio l'aiuto che hai avuto, ma in realtà è soltanto perché tu avevi soltanto l'immagine di padre Pio. Tu pensavi che solo padre Pio potesse aiutarti, in realtà lui non ti ha aiutato.
Poco.
No, sì, ma era qualcos'altro, era la tua forza, era la tua energia, il tuo bisogno, il tuo desiderio che ti aiutava. Sì.
Che ti aiuta tanto quel signore, no?
Ma io non ce l'ho con lui, assolutamente.
Io conosco il signore.
Io conosco quello che è stato descritto dai test religiosi.
Io lo conosco, te lo conosco.
Lo conosco, sì, ma scusa, io ho la Bibbia, prendo la Bibbia e leggo cos'è Gesù Cristo.
Ma come si fa a dire che è eresia qua?
Non è un'eresia, scusa, io dico prendo la Bibbia e mi leggo...
Ma se non lo conosce nessuno, come può Dio?
Esiste un libro che è considerato santo, sacro, in cui c'è scritto cos'è Gesù Cristo. Io mi vado a prendere questo libro e mi leggo la descrizione di Gesù Cristo. So che cos'è Gesù Cristo, anche perché non è mai esistito, so che è un'invenzione, so che è una panzana.
Che esista o che non esista.
Ma esiste il racconto, l'immagine.
A odiarlo in che maniera?
Ma io il racconto, posso dire che il racconto non mi piace, l'immagine che ne viene fuori non mi piace, di conseguenza a me non piace quel racconto, a me non piace quell'immagine, non mi piace quella descrizione. E soprattutto il pericolo è che le persone hanno creduto a un'invenzione che sia una cosa vera e si comportano in base a quei principi.
Ma perché quello che ti dici dei tuoi pagani è tutto vero?
Ma io non chiedo la verità, io non porto la verità, io non vi porto la salvezza, io non vi porto la luce, io non vi porto la luce eterna, io non vi porto la vita eterna. Io porto la mia vita.
Ognuno
e vi dico fate la vostra vita.
Come che voi,
io non ti dico che tu sei una peccatrice, assolutamente. Io non ti dico che tu devi essere salvata, io dico di vivi.
Non sono mai a particue.
Fratello, ma credi in Gesù Cristo?
Tanto fastidio che insultei i santi.
Ma noi non insultiamo i santi. Ma non li offendiamo, guarda che io non ho mai offeso un santo. Li riconosco la sua capacità di.
Ma io sono di inquente.
Il dico sono tu, è soltanto anche buono, si potevano usare parole più cattive, insomma. Sant'Antonio è stato un criminale che ha contribuito a sterminare intere popolazioni. Cosa devo dire a questo? Che è un santo uomo, sì, era un santo uomo riferito alla criminalità, ma noi non siamo qui ad esaltare dei criminali.
Ma è un paro frate che non li ha neanche a mettersi su.
Ma poverino, ma tu, scusa, chi è Babbo Natale? Che è ancora Babbo Natale? Sì, sicuramente. Bene, anche Cappuccetto Rosso, insomma, ti possono raccontare qualsiasi favola, ci caschi sicuramente.
Ma favola, sarà una favola anche quella di Gesù, Madonna.
Sì, il problema è che se tu racconti Cappuccetto Rosso non succede niente, se racconti l'immagine di Gesù Cristo succede qualcosa sicuramente alle persone,
perché le
persone non sono certo terrorizzate da Cappuccetto Rosso, assolutamente no.
Ma sta attento Francesco, sì. Fammi una carità, non stai più fare le trasmissioni,
perché?
Che fastidio.
Bene. Le faremo ancora più cattive perché ti dà fastidio.
Purtroppo ha riattaccato la nostra ascoltatrice. Vedi, il fatto che questa persona venga a dire che gli dà fastidio che noi parliamo, in realtà cosa facciamo? Diciamo solo delle cose che percepiamo, che conosciamo, che raccogliamo, la nostra sensibilità la andiamo a esporre. Non diciamo alle persone di distruggere le chiese o di cancellare i santi o di bruciare i santini, diciamo alle persone, rendetevi conto che Gesù Cristo è un criminale, non perché noi gli attribuiamo questi comportamenti, esiste un libro che lo descrive, che lo racconta e che dice che è un criminale. E le persone questo dà fastidio, dà enormemente fastidio. Ma questo perché? Perché le persone si rendono conto che sono state ingannate, percepiscono che c'è un inganno. Eppure sono totalmente condizionate che non sono più capaci di liberarsi, non hanno più la possibilità di svincolarsi. E quando una persona è intrappolata e si rende conto di essere intrappolata, di essere finita in questa realtà e di non essere più capace di uscirne, è veramente arrabbiata. E quando tu gli ricordi che sono state ingannate, sono state prese in giro, sono state strumentalizzate, gli hanno annientato l'esistenza, la cosa dà fastidio. Non dirmi queste cose, ma perché io non dovrei dire queste cose? Non è che le dica per ferirti, io ricordo queste cose a me stesso, nel senso di dire, hai una criminalità, hai una figura criminale come quella di Gesù Cristo, e se tu vuoi che la società cambia, cerca di non imporre quei principi, cerca di fermare quei principi. Se poi le persone si vogliono tenere il santino di Padre Pio, se lo tengano pure, l'importante è che Padre Pio non sia capace di influenzare nella sua immagine negativa la società e la cultura, perché abbiamo esempi continui di cosa fa il monoteismo. Ricordiamo sempre l'esempio classico di Abramo e Isacco. Il Dio dei cristiani chiede ad Abramo, vammi a sacrificare Isacco, e Abramo lo fa. Di conseguenza, questo lo fanno in qualsiasi momento. Abbiamo avuto un ascoltatore che è intervenuto qualche settimana fa, che si dichiarava cristiano, e che ha detto, se il mio Dio dicesse di uccidere mio figlio, lo ucciderei. Allora, rendiamoci conto, Gesù Cristo non è mai esistito, però chi segue quel racconto sarebbe capace di fare dei crimini. E noi siamo ricordarci qua che siamo delle persone che devono vivere e che devono essere responsabili delle proprie azioni. Di conseguenza, le cose di quel tipo, sgozzateli davanti a me, non si fanno. E questo è l'insegnamento che posso dare, se voglio dare un insegnamento. E questo è il mio contributo che posso dare alla cultura perché sia libera. Bene, Alvise è già qua pronto, sono già le 16:30, io vi saluto e vi ricordo un attimino i programmi appunto di oggi pomeriggio. Allora, dopo di me avrete il nostro caro Alvise, che farà un programma di ballo di liscio dalle 16:30 alle 19. Dalle 19:20 ci sarà sempre Magia, Stregoneria, Paganesimo, ci sarò io questa sera. Dalle 20 alle 22 ci sarà